Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Per quello che riguarda i temi di cui ci occuperemo, c'è la conferma dell'inflazione nel 2024, a questo punto il dato è definitivo. Ne avevamo già parlato con le prime anticipazioni, ma è giusto ritornarvi sopra. L'inflazione l'anno scorso ha fatto, i prezzi sono cresciuti dell'1%, nel 2023 erano cresciute del 5,7% rispetto al 2022, al netto degli energetici, degli alimentari freschi, quindi quella che chiamiamo inflazione di fondo, i prezzi al consumo salgono del 2% contro sempre il 5% dell'anno precedente. Ora ci sono diversi poi voci, l'inflazione è sempre una media, spesso citiamo la battuta dei Trilussa sui due polli e un pollo, una famosa battuta, l'inflazione dice che se un uomo mangia due polli l'altro zero, ognuno ha mangiato un pollo, peccato che uno muoia di fame e l'altro ingrassi. Certo, è la distorsione statistica della media, però ci serve come dato aggregato. E dicevo, gli alimentari non lavorati sono cresciuti più 2-3%, i servizi per la cura della persona, ricreativi, più 3%. Ci sono alcune voci, per esempio gli energetici non regolamentati hanno fatto meno 4%, gli energetici regolamentati più 7%. Attenzione, perché questo porta direttamente a un tema che toccheremo, e cioè Confesercenti segnala che nel 2024 i costi dell'energia elettrica, gas e combustibili sono stati comunque i costi superiori del 70% rispetto al 2021. Ora tu dici, va bene, più 70% rispetto al 2021, ma quant'è il 2022, l'anno in cui viene invasa l'Ucraina dalla Russia? È facile, diciamo, dire che l'elettricità costa molto di più rispetto al 2021. Come si è mossa negli anni successivi? Allora, nel 22 la voce elettricità rispetto al 2021 era cresciuta, la voce energia elettrica, gas e altri combustibili, dell'83%. Quindi la bolletta che costava 100 euro, detta male, insomma, nel 2021 è costata 183 euro nel 2022. C'era stato un altro incremento nel 23 sul 22 di un 2,2%, che però va a sommarsi all'incremento precedente, quindi un più 2,2%, usando l'esempio della bolletta che era 100 euro nel 2021, 183 euro nel 2022, c'è un altro 2,2% su quei 183 euro, non sui 100 iniziali. E va bene, si fa per dire. Nel 2024 è diminuita rispetto al 2023, ma solo di un 15%, quindi alla fine c'è stato un vantaggio per le famiglie, la bolletta del 2023 rispetto al 2024 rispetto al 2023, ma non tale da far recuperare gli aumenti, ma neanche parzialmente, perché comunque siamo un più 70% sul 2021. Questo nel momento in cui, ne avevamo già parlato, le stime sull'andamento dell'elettricità per l'anno in corso non sono entusiasmanti, nel senso che si stima un aumento anche del costo per le famiglie nel 2025 sul 2024. Bezzeghini ha detto, presidente di ARERA, che l'incremento delle bollette dell'elettricità potrebbe andare tra il 9 e il 10%, e quindi andando a erodere quel poco di quel vantaggio che c'era stato nel 2024 sul 2023, meno 15. Ma ripeto, sul 2021 la bolletta la paghiamo ancora 70 euro in più, fatti 100 euro quello che pagavamo nel 2021, non sono i quasi 200 euro del 2023, però sono sempre 70 euro in più. Usando questo parametro, e questo ci porterà a un altro tema, perché molti ascoltatori, devo dire correttamente, ci hanno sottolineato il fatto che ma com'è possibile, se tutti i dati che arrivano dalle fonti rinnovabili sono di un aumento? E sono di un aumento perché l'anno scorso c'è stata una capacità installata è di 7.480 megawatt, quindi più 29% sull'anno prima, e quindi ben al di sopra dei 3 gigawatt conseguiti l'anno prima del risultato centrato nel 2021. Allora, la domanda molto semplice è: come mai, se c'è una quota sempre più forte delle rinnovabili, il 33% diciamo nel 2023, 2024 ancora non abbiamo dato definitivo, ma a fine 2024 abbiamo toccato appunto la soglia dei 7,5 gigawatt installati, la soglia più alta mai raggiunta nel paese, nel 2023 erano 5,7 gigawatt, come mai, se ci sono sempre più fonti rinnovabili e gli impianti installati sono anche dimensioni grosse, non si ha un impatto sul costo complessivo dell'elettricità, per esempio, visto che è chiaro che in parte dipende da gas e petrolio, ma se tu hai una quota più alta di rinnovabili vorremmo capire anche perché. E questo sarà il tema che ci accompagnerà, i due temi che ci accompagneranno nella prima ora. Nella seconda ora torneremo su una notizia data ieri, ripresa oggi con molta enfasi, giustamente, da Sole 24 Ore. Il PNRR è in ritardo in maniera diversa sui vari capitoli. Uno di quelli in cui è più in ritardo, a mio avviso, è anche quello su cui il PNRR risponde al nome che ha a livello europeo Next Generation EU, cioè investimenti per le future generazioni europee. Riguarda i posti degli asili nido e l'idea di ridurre le enormi diversità che ci sono nel paese tra nord e sud, laddove nel nord si è più o meno raggiunta il livello del 30%, e invece al sud no. Allora, perché lo dico? Perché già il PNRR rimodulato ha ridotto da 264.000 a 150.000 i nuovi posti asilo da realizzare con i fondi europei. Potrebbe esserci un'ulteriore revisione. A dicembre risultava utilizzato solo il 25% dei 3 miliardi e 300 milioni del recovery plan, quindi sostanzialmente eravamo intorno ai 700-800 milioni. Ci sono 3.200 progetti attivi che però poggiano ancora su fondi diversi da quelli europei. Ci sono 2.240 progetti nella fase di esecuzione, 420 che l'hanno completato, però solo 88 gli investimenti finali. Ora, ripeto, si stanno valutando varie ipotesi. Quella più probabile è di arrivare a 17.400 posti in meno dell'obiettivo, quindi in meno dei 150.000 già rivisti. Sarebbe parzialmente raggiunto l'obiettivo, perché comunque metà di queste risorse vanno tutte al sud, al mezzogiorno, quindi comunque avresti un vantaggio, avresti una riduzione del divario, il 54% delle risorse vanno al sud. Poi ci sono casi diversi, faccio l'esempio della Sardegna: in molti comuni della costa si raggiungerebbe una copertura del 45% rispetto ai bambini, ma nell'entroterra in molti casi l'offerta è ancora, l'aumento dell'offerta è ancora pari a zero. e anche di questo parleremo. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook e YouTube. Partiamo come sempre dai mercati finanziari. Allora, oggi c'è ci sono degli indici modestamente in rialzo, più 0,36% Milano, più 0,20% Francoforte, molto forte Parigi, più 1,95%, ma qui c'è un motivo. Va molto bene il lusso oggi, c'è un recupero molto forte del lusso, ci sono i buoni dati di Richemont che spingono, e sappiamo che il lusso pesa moltissimo anche in Francia, soprattutto in Francia. Richemont, colosso svizzero del lusso, che ha marchi come Cartier e Montblanc, ha fatto più 16% in borsa, trascina con sé tutti i titoli del lusso che in Francia, ripeto, pesano molto, ma anche in Italia. Per esempio, da noi Moncler è il miglior titolo, più 6,36%, Cucinelli il terzo miglior titolo, più 2,25%. La differenza tra Parigi, tra quanto pesi il lusso a Parigi, penso ai due colossi, Kering da un lato e Louis Vuitton Moncler dall'altro, lo vedi nel confronto tra Parigi e Francoforte. Francoforte guadagna lo 0,20, Parigi il 2%, la differenza si chiama sostanzialmente peso del settore lusso. Andando avanti, molto bene Moncler e Cucinelli, dicevamo, ben acquistato anche, non c'entra niente con lusso, Leonardo più 1,5%, Nexi più 3,10%. Chi invece non recupera terreno ma lo perde si chiama Iveco Group, meno 1,40%, Stellantis meno 1,30%, Diassoni meno 1%, Pirelli meno 0,80%, Saipem meno 0,70%, come Banco BPM e Biper meno 0,60%. Il fronte bancario oggi è molto misto, Monte dei Paschi per esempio è invariata, ancora Intesa San Paolo guadagna lo 0,50%, Unicredit più 0,20%. Notizie in breve. Allora, per quello che riguarda la quotazione di petrolio, siamo sempre altini, oggi un po' in calo, 79,5 WTI, 81,5 il Brent, continuano a salire i prezzi alla pompa, la benzina è 1,820 euro, ieri gasolio 1,720 euro, il gas ad Amsterdam a 46 euro, un anno fa era 34. L'elettricità misurata dal PUN, gestore dei mercati energetici, in Italia è a 146 euro, un anno fa era 107. E dicevo, attenzione, perché da questo punto di vista i dati, vedo già molti messaggi, ma i dati sono abbastanza incontrovertibili, cioè non solo abbiamo installato 7,5 gigawatt di fonti rinnovabili, ma la copertura della domanda è stata, e questa è la cosa ancora più importante, da fonti rinnovabili pari al 41,2%, ok? Grazie idroelettrico e fotovoltaico che ha toccato il record storico, un po' meno l'eolico. Però perché lo dico? Perché nel 2023, fatto 100 consumo elettrico in Italia, il 37% era da fonti rinnovabili, nel 2024 è arrivato al 41%, sono 4 punti in più. Non si vede un effetto nella bolletta, lo dico in maniera un po' approssimativa, ci mancherebbe, ma insomma, se ormai il 40% dell'elettricità che consumiamo è fatto da fonti rinnovabili, come mai la sensibilità nei confronti del prezzo del gas e petrolio è ancora così alta? sapere dell'euro su dollaro, è fermo a quota 1,03. Torniamo invece alle notizie in breve. È stato un record di occupazione in tutti i paesi OCSE l'anno scorso e soprattutto nel terzo trimestre, al 70,3%. L'Italia continua ad avere sostanzialmente 7 punti in meno della media OCSE, ma anche per l'Italia è stato un record al 62,5% gli occupati. Avremo modo la settimana prossima di occuparci delle previsioni che arrivano da Davos, dal World Economic Forum. Faccio notare che adesso il primo outlook, quindi la prima prospettiva sul 2025, parla di un peggioramento economico. Sono le previsioni degli economisti raccolte da chi, tra i partecipanti. Il 56% dei principali capi economisti si aspetta condizioni economiche più deboli rispetto al 2024. Ci sono segnali di ulteriori turbulenze commerciali e l'89% degli economisti si aspetta una guerra commerciale fatta di ritorsioni e restrizioni commerciali fra gli USA e gli Stati Uniti. Altri prevedono uno scontro più ampio ancora, cioè non solo Stati Uniti, tra Stati Uniti e Cina, scusatemi. Altri si aspettano uno scontro anche più ampio. Oggi c'è il dato anche sull'inflazione tedesca, che ha fatto un più 2,2% rispetto al 2023, però sostanzialmente cresce l'inflazione in Germania dello 0,5% rispetto a un anno prima. Invece ottimi dati sul turismo in Spagna, 200 miliardi di euro, più 6,5%, è il principale motore di crescita dell'economia spagnola. Per quello che riguarda i costruttori cinesi di auto, la China Association of Automobile Manufacturers ha espresso forte opposizione alla norma dell'amministrazione americana che vieta la vendita e l'importazione di sistemi hardware e software per auto connesse, nonché di veicoli connessi completi dalla Cina. Quindi questo è l'America vieta appunto la vendita e l'importazione di sistemi di hardware e software per auto connesse e di veicoli dalla Cina. Attenzione, perché ho visto l'audizione, la chiameremo noi parlamentare, del futuro ministro americano Rubio, il quale è stato molto futuro, perché il governo appunto Trump giura il 20, è stato molto molto netto nel dire che la sfida per l'America nell'amministrazione Trump si chiama Cina, dal punto di vista commerciale, dal punto di vista anche dei rapporti geopolitici. E poi ci sono vari dati sul mondo dell'auto. Nel 2024 le immatricolazioni hanno fatto in Italia più 0,8%, un dato preoccupante secondo l'ACEA. E ancora che la Società Europea dei Costruttori di Automobili dice più 0,8% le immatricolazioni in Europa nel 2024, è un dato preoccupante. Ci sono diverse sfide, ma l'industria dell'auto è resiliente. Occorre riallineare, dicono sempre i costruttori europei di auto, il Green Deal per un quadro reale di decarbonizzazione. Poi gli altri dati riguardano il gruppo Stellantis consegna in calo nel quarto trimestre del 9%, BMW Group, che invece ha visto salire le vendite dei veicoli elettrici, più 13,5%, il gruppo Renault, che ha visto una crescita nel 2024 per tutti i marchi e con una crescita per tutti i marchi Renault sia degli elettrici che dei veicoli elettrici che di quelli ibridi. Oggi era ospite, veniamo all'Italia, il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo con Simone Spezia 24 mattino, in merito alla rottura delle trattative con alcune sigle sindacali che rappresentano infermieri e personale non medico degli ospedali, perché l'accordo prevedeva la proposta 170 euro con 240 euro in più per sempre mensili per gli operatori del pronto soccorso. Il ministro Zangrillo ha detto per noi è uno stop politico da parte dei sindacati, e poi ha detto se la posizione di CGIL e UIL al tavolo negoziale è questa, non vediamo spazi ulteriori, anche se ha detto siamo disponibili per ragionare sul contratto scuola, speriamo che lo sia anche il sindacato. Sentiamo Zangrillo quindi su i rinnovi futuri della pubblica amministrazione e il contratto scuola.
Lei ci legge della politica in questo no di CGIL UIL al contratto?
Direi che il sospetto c'è. Noi proponevamo un incremento che corrispondeva intorno al 6,8%, quindi 172 euro. La possibilità di firmare questo contratto ci avrebbe consentito di aprire immediatamente la trattativa per il contratto successivo, quello della tornata 25-27, che prevedeva un ulteriore 6,9% con altri 186 euro di incremento salariale, il che significa nel periodo 22-27 un incremento intorno ai 360 euro corrispondenti al 14% di incremento. Ora, questi sono i fatti, però le vorrei aggiungere, perché bisogna poi raccontare ai lavoratori la verità fino in fondo. Questo contratto prevedeva anche una serie di risposte a quelle che sono emerse come criticità nel comparto sanità. Mi riferisco per esempio alle persone che operano nei pronti soccorso. Sa cosa prevedeva questo contratto? Prevedeva che dal 2024 ai 170 euro si aggiungevano per gli operatori del pronto soccorso 240 euro mensili, che diventavano 300 mensili nel 2025 e 366 nel 2026. Quindi significa che la signora Longobardi e Landini dovranno raccontare ai lavoratori che i dipendenti del pronto soccorso rinunciano a 510 euro di aumento. Allora la mia domanda è: esiste anche nel privato un altro contratto che prevede incrementi mensili di 500 euro? Se la posizione di CGIL e UIL al tavolo negoziale è quella di dire le risorse che ci avete proposto non sono sufficienti, francamente io non vedo degli spazi ulteriori. Quindi tenuto conto del fatto che, guardi, quando si valuta il valore di un contratto si tiene conto non soltanto della parte salariale, che secondo me è importantissima, ma si tiene conto anche di tutta la parte normativa, e venivano introdotte in questo contratto delle novità assolute. Pensi soltanto al fatto di prevedere il patrocinio gratuito legale nei casi di aggressione del personale sanitario, le indennità che abbiamo previsto, richieste dallo stesso sindacato sulle ostetriche, sulle prestazioni aggiuntive, l'indennità di specificità e tutela del malato. Quindi insomma c'erano tutta una serie di novità anche dal punto di vista normativo che segnano una grande attenzione verso il personale di un comparto che vive situazioni di emergenza. Quindi io ripeto, se guardo al futuro sono preoccupato, perché se la posizione di questo sindacato è quella di dire noi restiamo fermi sulla nostra posizione, non capisco neanche perché si siedono al tavolo.
Molti messaggi, così appunto, ministro Zangrillo, sul tema delle rinnovabili. Lo so anch'io, adesso ci arriviamo. La domanda era volutamente in parte provocatoria, perché se l'apporto delle rinnovabili nella produzione di energia elettrica è salito di altri 5 punti quasi, siamo al 42% del totale, la bolletta non si calmiera, voglio dire, non è meno sensibile ai prezzi del gas, perché c'è un meccanismo un po' distorsivo, a mio avviso, era fatto per incentivare i produttori delle rinnovabili, ho capito. E cioè si va a prendere il prezzo dell'elettricità prodotta col prezzo più alto. Quindi se c'era il gas o il petrolio si usa quello come benchmark. Ma ci arriviamo. Dunque, ancora due o tre notizie in breve. La prima, abbiamo ascoltato già dal GR24 il TAR che ha dato ragione al noleggio con conducente, agli NCC, in una parte delle modifiche fatte dal Ministero dei Trasporti per disciplinare il foglio di servizio elettronico. Dice il TAR: i vincoli e le limitazioni a carico degli operatori NCC non appaiono ragionevoli e proportionati, quindi stabilisce, ha sospeso per esempio l'articolo che stabilisce che le credenziali di accesso possono essere attivate esclusivamente su un unico dispositivo, perché questa è una limitazione per ostacolare il corretto svolgimento dell'attività. Insomma, il TAR dice: alcune delle novità introdotte avevano come effetto di ostacolare l'attività dei noleggio con conducente. Il tutto oggi invece il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha confermato che dalla primavera vi saranno 400 taxi in più a Milano, e poi insomma c'è anche la quota di taxi in questo bando che era attrezzato per il trasporto di disabili. E poi un'ultima notizia che riguarda noi, ogni tanto parliamo anche di noi. Sono usciti i dati di ascolto delle radio italiane nel 2024, figuratevi se mi metto a commentare i dati degli altri, commento quelli di Radio 24 e ce n'è a sufficienza, perché Radio 24 ha toccato un record storico di ascolto di ascoltatori nel secondo semestre del 2024, in media, chiaro che i picchi sono diversi tra lunedì, venerdì e sabato e domenica, ma in media quasi 2 milioni e mezzo di ascoltatori, 2 milioni e 473 mila, che sono molti di più da lunedì e venerdì, ma soprattutto cresce di quasi 13% nel secondo semestre del 2024 rispetto al secondo semestre del 2023 e del 7% cresce Radio 24 in tutto l'anno rispetto in tutto l'anno 2024 rispetto al 2023. Devo dire, praticamente quasi unica radio nelle prime 10 ad avere il segno più, è un bel segno più, perché cresce anche il quarto d'ora medio che interessa molto la pubblicità del 12%. Mi sembra un ottimo modo. Bravi, complimenti a tutto il gruppo di lavoro di Radio 24, tecnici, assistenti, giornalisti, conduttori, tutti, parte amministrativa. Mi sembra un ottimo modo per festeggiare con i numeri il quarto di secolo di Radio 24. E detto ciò, andiamo sul meteo.
Focus Economia.
Minuti, no, sorrido perché c'è un ascoltatore che, dopo che ho ricordato il record storico di ascolto di Radio 24, unica praticamente radio a crescere sia nel semestre che nell'anno, soprattutto nel semestre, nel secondo semestre rispetto al secondo semestre 2023, anche sul quarto d'ora unico, mi dice: ma tanto non va ascolta nessuno. Vabbè, capito. E poi si mette a insultare il palinsesto. Bene, non ho detto che Radio 24 piaccia al 99,9% degli ascoltatori italiani, ho detto solo che è il miglior risultato da 25 anni, da quando esiste. E le percentuali poi sono particolarmente significative, guardando anche il panorama, però per essere eleganti non parlo degli altri. Dopodiché lei può criticare tutto quello che vuole. Allora, inflazione. Ne avevamo parlato la settimana scorsa con i primi dati di anticipazione, confermata. Più 1% l'aumento dei prezzi al consumo nel 2024 sul 2023. Il 2023 va fatto più 5-7% sul 2022, anno in cui l'inflazione era andata a due cifre, il 22. Poi devi andare a guardare le singole voci. al netto degli energetici i prezzi al consumo salgono del 2% contro il 5% del 2023. Ci sono voci molto diverse, alimentari non lavorati continuano ad essere un po' più alti della media, ma calano anch'essi più 2-3%, servizi ricreativi e culturali per la persona più 3%, energetici regolamentati più 12%, e poi però parleremo degli energetici non regolamentati invece meno 4%. I beni alimentari per la cura della casa e della persona, quindi quelli che noi che si chiamano beni a maggior frequenza d'acquisto e soprattutto, aggiungo, dove la spesa è difficilmente comprimibile, non puoi lavarti di meno, non so, alcuni ci riescono insomma. Ma anche questa radio, ma non puoi lavarti di meno, non puoi mangiare di meno, è difficile comprimere la spesa alimentare per la pulizia della casa e per l'igiene personale. Ecco perché li guardiamo spesso, perché sono quelli dove non puoi rimandare l'acquisto. Molte volte sono passati da un più 2-3 a un più 1,7% in media. Allora, poi arriveremo invece al raffronto sull'energia, che è vero che è calata nel 2023, nel 2024 sul 2023, meno 15% rispetto al 23, ma rispetto al 2021 è ancora un più 70%. L'esempio che facevamo prima, la bolletta da 100 euro era passata a 183 nel 2022, poi aveva fatto un altro, sostanzialmente era arrivata a 100, quasi 90, adesso è calata a 170 l'anno scorso, però ho capito che è un calo del 15% sul 23, ma è ancora un più 70% sul 21. Però per tenere intanto assieme tutti i dati aggregati, non solo quelli dell'elettricità e dell'energia, su cui avremo un apposito approfondimento, ringrazio per averci raggiunto in collegamento il professor Massimo Baldini, che insegna scienze delle finanze all'Università di Modena e Reggio Emilia. Buonasera, professore.
Buonasera.
Dunque, noi sappiamo che la perdita del potere d'acquisto c'è tuttora, perché i 100 euro del gennaio 2020, se tu metti assieme tutta l'inflazione che si è accumulata in questi anni, sostanzialmente è un 17%, insomma scende a 85 sì. euro, con una perdita d'acquisto di quasi 15 euro, no? Questo è. Poi abbiamo visto anche che i salari l'anno scorso sono cresciuti di 2 punti più dell'inflazione. L'inflazione ha fatto più 1, i salari hanno fatto più 2, più 3 e qualcosa, 2 punti in più, ma manca ancora per recuperare. Che cos'è che l'ha colpita in maniera più positiva di questi dati, a questo punto definitivi, e che cos'è invece che l'ha delusa, Baldini?
Dunque, sull'andamento generale del potere d'acquisto delle famiglie italiane, c'è da dire che se guardiamo, diciamo, nel medio periodo, negli ultimi 5-6 anni, l'andamento poi non è così negativo. Abbiamo avuto questo saliscendi fortissimo prima col 2020, il Covid, e poi nel 2020, già dalla fine del 2021 e tutto il 2022, l'aumento molto forte che lei ha citato, che lei ha ricordato, dell'inflazione. Poi però negli ultimi 2 anni le cose stanno andando abbastanza bene, la linea non è regolare, però continua e cresce. Oggi siamo sopra il livello del 2019 di circa 4 punti percentuali, che non è male. Ci ho detto, c'è anche però un rallentamento, cioè nei primi 2 trimestri del 2024 le cose sono andate molto bene, e poi però la congiuntura sta cambiando, c'è un rallentamento molto forte e si vede già nel terzo trimestre. Io non ho ancora visto, non so se ci sono, ma penso di no, i dati sugli ultimi 3 mesi, però può anche darsi che gli ultimi 3 mesi facciano segnare uno zero del potere d'acquisto. Comunque, cioè, anche questo, considerato questo, il 2024 è stato un anno positivo, soprattutto nella prima metà, e poi vediamo, sicuramente il 2025 penso proprio che non sarà così buono.
Ecco, e qui vengo già in prospettiva. Adesso sì, i dati dell'ultimo trimestre se li vado a cercare, però qui ragioniamo sul dato complessivo.
Sì.
Lei ritiene, allora, intanto quando parliamo di prezzi, vale anche per il PIL, vale per tutto, dell'anno su anno, è chiaro che è un raffronto, cioè non è in termini assoluti. Cosa voglio dire? Che se i prezzi sono calati e da appunto la stessa, penso alla bolletta, è calata di un 15% del 2024 rispetto al 2023, è rimasta ancora più alta di un 70%, però poi tu il raffronto lo fai su quel calo, cioè la bolletta che pagavo 190 è scesa più o meno a 170, io poi quest'anno che è appena iniziato farò il raffronto con i 170, cioè lei si attende dati non così positivi perché si è esaurita un po' la spinta al calo, al rallentamento dell'inflazione, a sto punto la variazione potrebbe essere quasi pari a zero?
Qua c'è il problema del PIL, che del PIL globale, l'andamento della congiuntura mondiale che sta peggiorando, e noi siamo molto legati alla Germania, per cui è difficile pensare che nel 2025 le cose vadano come nel 2024. Mi sembra che di aver visto le previsioni del Fondo Monetario, ma risalgono ad ottobre, quindi sono un po' vecchie. Il Fondo Monetario dovrebbe pubblicare le nuove previsioni domani, e quelle di ottobre 2024 per tutti il 2025 davano l'Italia praticamente all'ultimo posto fra tutti i paesi dell'Europa, non solo Europa totale ma anche Europa occidentale, che va un po' più piano sempre di quelli dell'Europa orientale. Quindi perché, assieme all'Italia c'è proprio la Germania, per cui appunto primi due trimestri del 2024 molto buoni, già rallentamento nel terzo trimestre, fine anno penso ancora peggio, vediamo.
Sì, perché la stima, se lei parla del PIL, erano 0,5-0,6 ormai.
Sì,
quindi,
esatto.
Quindi temo, non abbiamo ancora il dato però sul trimestre del PIL,
no,
però temo che con la stima se andrà bene sarà un più 0,1 di apporto, probabilmente sarà invariato. E questo vuol dire che entriamo nel 2025. Però, frenando, ma qui mi collego a quanto analizzava il suo collega Gregorio De Felice, capo economista di Intesa San Paolo, dicendo però noi ci aspettiamo un 2025 in cui finalmente con un più 1% potrebbero ripartire un po' i consumi, non tanto perché un pochino di recupero nel potere d'acquisto anche se sotto al 2019, ma con i rinnovi contrattuali l'inflazione all'1% lo ottieni. Poi perché ci aspettiamo che dal punto di vista dei consumi, una volta che il consumatore vede che l'inflazione si è fermata, non che i prezzi stanno calando, ma che si è fermata e che non aumentano più, può anche iniziare a prendere in mano alcune spese che aveva rinviato in attesa di capire dove si sarebbero fermati i prezzi. Lei è d'accordo che potrebbe arrivare qualche indicazione sui consumi più positiva dell'anno scorso, dell'anno che si è chiuso?
Faccio un po' fatica, ma per quanto riguarda la mia ignoranza personale, andare così in dettaglio, però sì, non vedo perché no. C'è anche da dire che è aumentata molto l'occupazione e quindi questo dovrebbe favorire un aumento dei consumi, però temo molto dal lato esportazioni e appunto congiuntura internazionale, che invece da quel punto di vista non mi pare che le cose dovranno andare molto bene. Spero di sbagliarmi, ma
no, ho visto adesso il presidente Licia Zoppas oggi, adesso vado a riprenderlo, citare anche un dato di novembre però sull'export. Beh, è chiaro che tra una cosa e l'altra è ovvio che, eccolo qua, a novembre rallenta l'export meno 2,7% rispetto al novembre del 2023, meno 6% l'export verso i paesi europei, tenuta sostanziale nell'area extra UE più 0,9%, che porta nei primi 11 mesi del 2024 l'export a fare un meno 0,7% complessivamente rispetto ai primi 9 mesi del 2023, dovuto soprattutto all'Europa. Quindi lei dice sì, potrebbe esserci qualche apporto interessante dai consumi, ma abbiamo molte incertezze sull'andamento dell'export.
Sì. Però allo stesso tempo, appunto, se guardiamo i dati nel lungo periodo, la lezione che ne trago io è che se non capita un nuovo disastro, tipo appunto la guerra in Ucraina o il Covid, l'economia italiana, in effetti, come alcuni dicono, negli ultimi 10 anni è cambiata. Cioè, mi pare che il meccanismo, diciamo, la struttura dell'economia funzioni meglio oggi di quanto non funzionasse 20 anni fa. Cioè, ci siamo meglio adattati al mondo, alla concorrenza globale, e quindi tendenzialmente appunto la prospettiva è positiva, sta aumentando molto l'occupazione, questa è una bellissima cosa, anche se ancora molto bassa soprattutto al sud, per cui se non ci sono fattori negativi importanti, le prospettive non sono poi negative. Certo, molto dipende dalla Germania.
Ne parlavamo ieri con Daniel Gross della Germania, è chiaro che non può andare controcorrente anche il nostro export. Dall'altro lato è vero che l'abbiamo visto nel post-Covid, che Industria 4.0 per esempio era uno strumento talmente utilizzato dalle imprese che ha permesso negli anni di fare molta innovazione e di carattere digitale e ha permesso poi di ripartire molto velocemente nel 2021-22 la produzione industriale italiana, che però adesso, lo ricordo, è 22 mesi di fila che ha il segno meno, e quindi rispetto all'anno precedente, quindi la difficoltà c'è, ma anche i dati sull'export lo dimostrano, che tutto si chiama Europa. La difficoltà in questo momento è il nostro export. Grazie anche al professor Baldini. Andiamo sul traffico e poi io resto sul tema, perché invece apro uno specifico, diciamo un approfondimento specifico sul tema della bolletta elettrica. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
E approfondiamo il dato buono sull'inflazione, l'1% nel 2024, l'aumento dei prezzi più 1% sul 2023, con un dato non così buono e che a mio avviso apre anche uno spiraglio, un mistero. Allora, la voce energia elettrica, gas e altri combustibili nel 2022 aveva fatto più 83%, cioè, ripeto l'esempio, 100 euro di bolletta, dico male, sono diventati 183 nel 2022, quelli del 2021. Nel 2023 la stessa voce si era beccato un altro 2%, quindi siamo, facendo un calcolo spannometrico, si è arrivato a 189, una cosa del genere, 188 nel 2023. La bolletta che ti costava 100 euro nel 2021. Nel 2024 è sì scesa di un 15%, ma si è collocata intorno ai 170 euro, quindi sicuramente un 15% in meno della bolletta rispetto al 2023, ma ancora un 70% in più rispetto al 2021. E uno mi dice, certo, i prezzi del gas ad Amsterdam sono ancora a 43, 46, non a 20, 19. Una cosa che non capisco, però, chiedo un primo flash, poi lo riprendo dopo il GR24, quindi grazie al presidente di Anie Rinnovabili, Andrea Cristini. Buonasera, presidente.
Buonasera, salve a tutti.
Come spiegherebbe lei a suo figlio, a sua moglie, a sua madre, a chi vuole, che avendo pur toccato la produzione di fonti rinnovabili un nuovo record, non... perché sono 7,5 megawatt con a questo punto il 42, adesso devo ritrovare il dato, il 41,2% di elettricità prodotta da fonti rinnovabili contro il 37 del 2023, sono previsti tutti in aumento i prezzi dell'elettricità quest'anno?
Allora, diciamo che provo a spiegarlo come lo spiego, diciamo, spesso anche con gli amici quando si discute, no, essenzialmente dell'aumento dei costi e del caro vita. Essenzialmente l'aumento delle fonti rinnovabili ha portato a quella piccola riduzione che ovviamente sconta un prezzo super alto che deriva anche dalla bolla di un paio di anni fa che abbiamo avuto di aumento dell'energia, diciamo, esasperata. Abbiamo sostituito gran parte del carbone con il gas, ma non a sufficienza con le rinnovabili che hanno un costo più basso. E quindi, siccome oggi il prezzo dell'energia viene determinato prevalentemente dal gas, abbiamo ancora un prezzo dell'energia che è preponderantemente segnato dal costo più alto del gas rispetto alle rinnovabili. Tra l'altro acquistiamo ancora, quest'anno abbiamo importato il 16% dell'energia dall'estero, quindi non riusciamo a produrre a sufficienza quello che necessitiamo.
Allora, dopo il GR24 vorrei chiedere una cosa semplice: se il prezzo finale è quello del gas, il prezzo più alto, questo è molto conveniente per chi produce con le rinnovabili, perché vuol dire che mi viene riconosciuto un prezzo, diciamo, a kilowattora che è quello più alto, quello che si produce con il gas. Non è conveniente per me come cliente, cioè noi continuiamo a dire guarda che sta aumentando la quota di energia elettrica prodotta dalle rinnovabili, però poi in bolletta non lo vedo. Vorrei capire se è questo il quibus dopo il GR24.
Focus Economia.
E 9 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, stavamo commentando il buon dato dell'apporto delle energie rinnovabili che nel 2024, ripeto, hanno toccato i 7,5 gigawatt installati, soglia record. Nel 2023 erano stati raggiunti 5,7 gigawatt e quindi ci stiamo avvicinando all'obiettivo di installare dagli 8 ai 10 gigawatt di rinnovabili all'anno entro il 2023 per arrivare all'obiettivo di 70 gigawatt in tutto al netto di quanto già fatto. Tradotto vuol dire che l'anno scorso su 100, fatto 100 la produzione di elettricità in Italia, o meglio il consumo della domanda di elettricità in Italia, 41,2 è arrivato dalle fonti rinnovabili, record storico per idroelettrico e fotovoltaico. La domanda era perché in questo caso non si sente l'effetto sulla bolletta e non tanto nel 24 sul 23, come abbiamo detto c'è stato un meno 15% della bolletta elettrica, che comunque è ancora di un 70% più alta rispetto al 2021, ma anche in prospettiva del 2025, dove invece si prevedono aumenti di elettricità. E ne stavamo parlando col presidente di Agni Rinnovabili, Andrea Cristini. Le dico che cosa mi scrivono gli ascoltatori, presidente. Dicono: guardate, perché il meccanismo perverso con cui formiamo il prezzo del megawattora, è vero che abbiamo sostituito il carbone con il gas, era quello del prezzo più alto per produrre elettricità, che aveva un senso quando per incentivare il mercato delle rinnovabili, perché tu sapevi che producevi con, per esempio, solare, ma potevi vendere al prezzo più alto di produzione in quel momento, che era carbone, poi il gas. Non ha più senso adesso, quando ormai la produzione di rinnovabili è così alta, è d'accordo?
Siamo d'accordo, abbiamo fatto proposte in tal senso sia per un disaccoppiamento dei prezzi dell'energia, quindi esatto, valutarlo in maniera separata, ma tra l'altro oggi scontiamo il fatto che oltre il 95% delle autorizzazioni per fare impianti energie rinnovabili sono o bloccate o bocciate, sia per, diciamo, code in iter amministrativi lunghi e tortuosi, sia per effetto NIMBY sulle varie regioni. La Sardegna purtroppo è un esempio negativo per tutti in questo momento. Questo non consente alle rinnovabili di crescere come potrebbero, perché ci sono le richieste di investitori, di società che vogliono produrre energia da fonte rinnovabile, ma abbiamo un blocco. In questo senso, un dato ulteriore è che il FER-X, che è il meccanismo di incentivazione, o meglio di acquisto regolamentato da parte dello Stato di energia da fonte fotovoltaica, siamo in attesa di questo meccanismo da circa 2 anni, e ha un prezzo dell'energia che prevede delle aste con un ribasso a partire da 80 euro a megawattora. Quindi le lascio immaginare cosa accadrebbe se una buona parte di questa energia fosse comprata a 70, anche 65 euro a megawattora, rispetto al prezzo attuale di 170, con un aumento di quella percentuale. Il 40%, il 41,2% è un buon risultato, ma possiamo e dobbiamo fare di più.
Quindi lei dice, mi scusi perché non ho capito quel passaggio, se intanto disaccoppiare, io sono d'accordo, cioè se poteva avere un senso garantire il prezzo più alto sul mercato, e quindi, ripeto, una volta era il carbone, adesso il gas, per produrre elettricità, e lo dai a tutti in modo da incentivare le persone a mettere pannelli, a fare investimenti sulle pale, adesso, diciamo, con queste percentuali è meglio disaccoppiare. Ma non ho capito la seconda parte del suo ragionamento, cioè se dovesse esserci un prezzo di 70-80 euro contro un prezzo poi invece di 140, che cosa prevede, voi potete prevedere?
Quello che accadrebbe è che se appena parte questo meccanismo, che speriamo venga adottato il decreto nel più breve tempo possibile, una buona parte dell'energia potrebbe essere acquistata a un prezzo mitigato, e quindi di fatto si abbatterebbe il costo, il costo dell'energia, anche perché col meccanismo delle aste diventa un mercato ancora più competitivo. Tra l'altro l'effetto NIMBY di cui parlavamo prima, ovvero il fatto che molte regioni preferiscono dire facciamo le rinnovabili ma non possibilmente a casa nostra ma dal vicino, questo diventa un tema serio che non consente di sviluppare un mercato competitivo. Molte regioni hanno interpretato il dato del cosiddetto burden sharing, quindi della divisione degli obiettivi nazionali, quei 70 giga a cui lei faceva riferimento prima, come un massimo di autorizzazioni da concedere entro X anni. Ovviamente se io devo invece realizzare un minimo di 70 gigawatt entro il 2030 e molti di più al 2050, l'obiettivo che ci siamo dati per essere competitivi anche e soprattutto con i prezzi, devo autorizzare più impianti di quelli per poterli mettere in competizione e avere un prezzo più competitivo, tra l'altro da fonte rinnovabile, quindi ecocompatibile.
Allora, ho capito bene due cose. Ho capito che le dice: bisogna disaccoppiare questo prezzo finale dell'elettricità, è inutile continuare a venderlo al prezzo più alto di produzione, perché sennò poi io come consumatore non capisco il beneficio, ma in generale è ormai antistorico. Poteva avere un senso all'inizio per incentivare tutti a produrre con le rinnovabili. Dopodiché andiamo avanti con i decreti FER per iniziare a fare le aste, perché qualora tu iniziassi a avere un prezzo che non dico sia della metà ma quasi rispetto al prezzo, diciamo, dell'elettricità prodotta a megawattora da gas e quant'altro, avresti un ulteriore incentivo a dire compri in asta, abbatto, pensiamo poi a tutte le imprese oltre che alle famiglie. La domanda a questo punto, l'ultima domanda è una sola: il governo come ha, immagino ministro Pichetto Fratin, come ha motivato il ritardo nei decreti?
Sicuramente l'agenda amministrativa non è semplice. Noi possiamo più che altro fare una preghiera all'attuale governo, provare ad essere ancora più incisivi nella politica di produzione di energia da fonte rinnovabile nel 2025. Ci sono alcuni temi da risolvere sia a livello burocratico autorizzativo, come dicevamo prima, che ovviamente senza le autorizzazioni non consentono di raggiungere i risultati e gli obiettivi, e anche diciamo a livello di normative per strutturare la vendita dell'energia a mercato. Si è fatto tanto nell'ultimo anno, vero, mancano però dei tasselli fondamentali, anche perché quei consumi che dicevamo prima stanno crescendo, no? Abbiamo avuto una crescita anche quest'anno.
È anche prevista un altro 2% di consumi elettrici quest'anno nel 2025, quindi.
Esatto, e quindi se aumentano i consumi e non aumenta la produzione da fonte rinnovabile, che è l'unica fonte nostra, il gas non lo produciamo in Italia, sole, vento, l'idroelettrico, sono tutte fonti che riusciamo a gestire con di fatto una risorsa nazionale, perché di quello stiamo parlando, e che ci consente realmente di essere di tendere a un'indipendenza energetica che è fondamentale.
Allora, io sono d'accordo con l'ascoltatore che dice attenzione, di notte si va a gas, la produttura dell'elettricità vale anche per le condizioni meteo avverse, ma attenzione, da un lato si riesce anche a accumulare, no, Presidente Cristini, l'elettricità prodotta, e poi nessuno sta immaginando di far scomparire la produzione di elettricità a gas, a meno che finché non avremo le mini centrali nucleari. Tratta di ridurre ulteriormente la quota. È chiaro che in inverno e di notte hai più difficoltà a fare il fotovoltaico, sull'eolico no, e neanche sull'idroelettrico. L'idroelettrico però subisce giustamente gli anni più siccitosi, ma insomma una quota a parte ce la terremo sempre di gas per ora.
Esatto, e l'accumulo dell'energia è un altro pezzo strategico. Un altro dei decreti che stiamo attendendo è quello del cosiddetto MAX, ovvero del mercato regolato, insomma, su sistemi di accumulo come servizi di rete per gestire questa energia rinnovabile e utilizzarla quando ci serve ed essere ancora più competitivi. Ricordiamo che al 2050, nonostante un 8%, vado a memoria, di nucleare che vogliamo realizzare, di micronucleare che è attualmente nel piano energetico, oltre quei 70 gigawatt ci sono dai 150 ai 200 gigawatt di rinnovabili in più da fare, visti i consumi che cresceranno con i data center, eccetera, eccetera. Quindi c'è un lungo percorso, spero, rinnovabile.
Spero anch'io, spero che il ministro Pichetto Fratin si muova con i FER, con i decreti FER. Qualcuno mi scrive: io con impianto fotovoltaico e accumulo faccio 78% di autoconsumo anno. Certo, è un privato cittadino, complimenti. È un po' diverso il tema quando devi parlare di industria energivora. Ho visto oggi un bellissimo pezzo sul Sole 24 Ore che l'industria della cartiere, le cartiere in Italia iniziano ad essere in ginocchio proprio per i costi dell'energia rispetto ai competitor. E lì va bene il privato, va benissimo, occorre poi avere anche l'accumulo per la parte industriale. Grazie comunque al presidente di Anie Rinnovabili, Andrea Cristini. Andiamo sul traffico.
Focus Economia.
Approfondimento, quello citato e ampiamente analizzato da Sole 24 Ore su come va il PNRR. Guardate, il PNRR è talmente vasto, è talmente importante che è difficile affrontarlo. Se ogni tanto lo facciamo a livello di dati aggregati, ritardo o non ritardo, è molto più importante andare sulle singole voci. Ce n'è una che è in ritardo e dicevo in apertura del programma, il piano si chiama in Europa Next Generation EU e qui parliamo proprio della Next Generation, perché parliamo dei posti negli asili nido per bambini dagli 0 ai 2 anni di età. Allora, l'obiettivo era arrivare a 46 posti ogni 100 bambini tra gli 0 e 2 anni. Perché? Perché l'Italia ne ha in questo momento 28 posti ogni 100, ma tra l'altro se vai al nord arrivi a 37-38, al sud scendi a 18. Quindi una media. Ma la cosa più importante è che l'Europa vuole, l'obiettivo è al 2030 45 posti ogni 100 bambini. Abbiamo casi dove in questo momento siamo a 38 posti ogni 100 bambini in Europa, però l'Olanda ha 74 posti ogni 100 bambini, la Danimarca ha 70 posti ogni 100 bambini, Francia e Spagna sono già a 50 posti ogni 100 bambini, l'Italia partiva da 28 posti ogni 100 bambini, quindi la metà della Francia e della Spagna, per usare paesi a noi più vicini rispetto a Danimarca e Olanda. Allora, già c'era stata una riduzione da 100, sostanzialmente da 264.000 nuovi posti in asili nido e scuole per infanzia a 150.000 posti nella rimodulazione, quindi scendendo da 46 posti a 39, che comunque sarebbe un aumento, soprattutto perché più del 50% di queste risorse sono destinate al sud, quindi andrebbe a ridurre il gap, perché ripeto, nel nord si è in molti casi intorno a 38-40 posti per 100 bambini. Perché, chiedo Manuela Perrone, sono a rischio altri 17.400 posti? Manuela, buonasera.
Buonasera Sebastiano, sono a rischio perché questo filone del PNRR arranca, rivela più di un affanno, sia per proprio il numero di progetti, perché è vero che ne risultano registrati nel cervellone telematico che monitora lo stato di avanzamento dei progetti 3.199, ma risultano conclusi adesso che siamo a 2 anni dalla fine del piano soltanto 88, quindi meno del 3%, e arranca soprattutto dal punto di vista, che come sappiamo è il punto debole dell'intero PNRR italiano, dell'avanzamento finanziario, perché a novembre dei 3,24 miliardi complessivi di fondi europei PNRR destinati a questa misura italiana risultava speso soltanto il 30%, cioè meno di un miliardo, siamo intorno ai 970 milioni. Questo perché è importante? Perché ci dice che noi in 2 anni, 2025 e 2026, dovremmo spendere moltissimo a un ritmo sostanzialmente impossibile se consideriamo quello che abbiamo ottenuto sinora. E qui si apre l'enigma
Cosa
fare, perché c'è il rischio concreto per non perdere i fondi che nella rimodulazione già annunciata dal ministro per il PNRR Tommaso Foti per febbraio ci sia un'ulteriore revisione al ribasso di quella cifra che tu hai citato, cioè dei 151.000, circa 151.000 posti previsti nella prima rimodulazione. Si parla nello scenario diciamo più ottimista di una circa 10.000 posti in meno, nello scenario più diciamo meno ottimista tra quelli presi in esame da un'analisi pubblicata dall'Ufficio parlamentare di bilancio, di una perdita ulteriore di 26.000 posti, che insomma peserebbe moltissimo sul raggiungimento degli obiettivi a cui tu prima accennavi.
Perché lì il tema è che a differenza di altri fondi, cioè il timore qual è? Che se poi non vai avanti, visto che sei solo al 28, all'utilizzo di, diciamo, hai detto bene tu, quasi meno del 30% dei soldi stanziati, tu debba ridare indietro tutte le opere che non hai concluso. I soldi di tutte le opere che non hai concluso.
Sì, se non concordi appunto questa revisione al ribasso con la Commissione europea, cosa che probabilmente in qualche forma avverrà. Noi l'avevamo già anticipato nei giorni scorsi, che questo sarà probabilmente uno dei settori su cui al tavolo con i tecnici della Commissione si discuterà.
Perché questo è poi il cappio, diciamo, del PNRR. Senti, ma quindi, se ho ben capito, per concludere, Emanuela, i progetti ci sono, sappiamo che lo stato d'avanzamento è lento, per carità, però i progetti ci sono, ma nel momento in cui tu hai 2.240 progetti nella fase di esecuzione, 420 sono già arrivati al collaudo e verifica, ma solo 88 sono del tutto conclusi. Lì mancano solo i soldi, cioè, perché sennò è un problema di trasferimento. Dimmi.
Sì, e quello che è successo, per esempio, con la prima rimodulazione, quello che potrebbe succedere di nuovo è che per non perdere quei lavori si decida di spostare i fondi dal PNRR, che ha comunque quella scadenza salvo proroghe netta al 2026, ad altri filoni di finanziamento nazionale. In parte è già successo, cioè c'è stato un nuovo bando dopo il taglio, no, da 250.000 a 150.000, c'è stato un nuovo bando finanziato con fondi nazionali. Quindi quella potrebbe essere una soluzione per salvare comunque, portare a compimento magari non proprio tassativamente entro il 2026, ma entro il 2027 un altro numero di nuovi posti negli asili.
Sì, perché, esatto, su questi 3.200 progetti in tutto molti poggiano anche con risorse alternative a quelle europee, a quello che tu facevi riferimento. Io dico, guardate, per carità, se poi tu hai un rischio forte di dover ridare soldi per opere che hai già avviato ma non completato, ben venga a essere realistici. Non mi straccio le vesti se l'asilo, la scuola per l'infanzia viene terminata nel 2027 invece che nel 2026, però basta avere la garanzia che poi venga terminata, se no abbiamo progetti che restano semplicemente sospesi da questo punto di vista. Grazie comunque anche a Emanuela Perrone del Sole 24 Ore, di nuovo complimenti a tutta Radio 24 per il record di ascolti storico conseguito nel 2024. Noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi, dove torna anche la poco invidiabile classifica.